Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Chianci Palermo, Chianci Siracusa, carini cielo lutto ad ogni casa, cula purto stanova dolorosa, ma i baci pozza viri alasso casa, la meglio stella che rideva in cielo, anima senza vesti e senza velo, la meglio stella di Serafini, povera baronessa di Carini.
Sono Claudio Visentin e in questa puntata di Geronimo Storia parleremo di una storia siciliana del Cinquecento. È la tragica vicenda della baronessa di Carini, uccisa dal padre per tutelare l'onore familiare. Per il suo carattere esemplare, la storia colpì con forza l'immaginazione popolare. Poco tempo dopo gli avvenimenti narrati, un anonimo compose un poema, che poi, con infinite varianti, si diffuse in tutta l'isola, dove ebbe grande fortuna, specie nell'Ottocento romantico. Quando nel 1870 il dottor Salvatore Salomone Marino, studioso di tradizioni popolari, mise mano al testo e lo diede alle stampe per la prima volta, lo trovò di 262 versi, con centinaia di versioni e infinite varianti. Prima di allora, la versione scritta si era perduta e il poema circolava ormai solo oralmente. Infatti, per secoli i cantastorie raccontarono le gesta della baronessa, andando ad orso di mulo di paese in paese, di piazza in piazza. Si accompagnavano col violino e la chitarra, raffigurando i momenti cruciali dell'azione in grandi cartelloni colorati. Fu così che questo poema mise profonde radici nella cultura popolare, ma ebbe altrettanta fortuna tra gli intellettuali. Fu conosciuto e discusso da grandi studiosi e Pasolini lo incluse nel suo Canzoniere italiano. Ma non tutto torna. Il professor Alberto Varvaro, dell'Università di Napoli e dell'Accademia dei Lincei, destreggiandosi tra storia e filologia, ha gettato nuova luce su una vicenda forse assai diversa da come fu raccontata. Se non conoscete la storia, ma capite il siciliano, eccovi il racconto del principe dei cantastorie, Otello Profazio. Era un pezzo forte del suo repertorio negli anni 70.
Chianci Palermo, Chianci Siracusa, carini cielo lutto ad ogni casa, cula purto stanova dolorosa, ma i baci pozza viri alasso casa, la meglio stella che rideva in cielo, anima senza vesti e senza velo, la meglio stella di Serafini, povera baronessa di Carini, vicina al castello di Carini, va giriando un bello cavaliere, l'uverna gallo di sangue gentile, chi di la gioventù l'onore teni, ed ora per chiaro vi compari su un cavallo che vola senz'ali, ora di notti culo mandolino, sentiti la sua voce allo giardino, voli scansare l'amorosi affanni e a tutti sti premuri non rispondi, ma d'intra brucia di potenti fiamme, la baronessa è tutta si confondi, ci dici la ragione, lassa stare, ma o cori non si può ti comandare, ca la ragione c'ha poco valore, sopra ogni cosa domina l'amore. Lo mondo è fatto di invidi sen grado, lo fatto ce lo contano lo padre, afferra lo baroni, spade d'ermo, fora cavallo, fora di Palermo. la bella baronessa De Carini stava affacciata a l'uso barconi che abbivirava lì roselli giuri con l'occhio in cielo e la mente all'amore. Vi u veniri na cavalleria, chi stemme patri, chi veni per mia, tutto vestuto alla cavallerizza, chi stemme patri, chi vene m'ammazza. Signori patri, chi veni d'affari, signora figlia, vi vengo ammazzari, e l'ubare un chino di furori, tira la spada e ci spacca lo cori. Urriti tutti laici e parrini, ora che è morto lo più bello giuri, la meglio stella di li serafini, povera baronessa De Carini, povera baronessa De Carini.
Può sembrare una storia come tante. Nel castello di Carini, a poca distanza da Palermo, vive una nobildonna, un angelo, di bellezza, bontà, virtù, ma è troppo giovane e inesperta, e troppo sola. E poi c'è un innamorato, anch'egli giovane e bello, appassionato, che passa e ripassa davanti alle sue finestre. Indovinate come va a finire. Ma il tempo dei baci e della passione è sempre troppo breve. La felicità genera invidia. Ed ecco che un frate, spregevole traditore, rivela al padre il segreto della figlia. Il padre si precipita al castello. Così il poema racconta il momento cruciale della vicenda, nella traduzione italiana.
Il barone afferra spada e elmo. Vola a cavallo fuori di Palermo. Presto, fedeli, benché notte sia, venite ad accompagnarmi. Roseo appare il chiarore sopra le pendici di Ustica sul mare. La rondinella vola e canta e si alza per salutare il sole. Ma lo sparviero le rompe la via, si vuole leccare le dita. Timida si nasconde nel suo nido, a stento si può salvare. E non si azzarda più ad affacciarsi e non pensa più al felice canto. Simile paura e simile terrore ebbe la baronessa Di Carini. Era affacciata al suo balcone e si prendeva spassi e piaceri, gli occhi al cielo e la mente all'amore, termine estremo dei suoi desideri. Vedo venire dei cavalieri. Questo è mio padre che viene per me. Vedo venire dei cavalieri. Questo è mio padre che viene ad ammazzarmi. Signore padre, che siete venuto a fare? Signora figlia, vi vengo ad ammazzare.
Il padre trafigge la figlia, negandole anche il tempo e la possibilità di confessarsi. E quando l'amante viene a chiedere di lei, trova chiusa la finestra dell'amata e riceve dalle donne di casa la ferale notizia. È questa, peraltro, un'immagine presente anche nella tradizione popolare di altre regioni, che ha trovato la sua elaborazione più alta nella canzone napoletana Fenesta Calucive, la cui musica si attribuisce a Vincenzo Bellini ed è qui interpretata da Enrico Caruso. Piangeva sempre perché dormiva sola. Ora dorme insieme alla morte. Professor Alberto Varvaro, perché questa storia non ha mai smesso di appassionarci?
Mai smesso di appassionarci, diciamo, da un secolo e mezzo come paese intero, perché poi precedentemente la sua diffusione era limitata alla Sicilia e forse alla Calabria, ma non sembra essere andata oltre. Il grande fascino della storia è quella delle grandi storie di amore e morte, come Tristano e Isotta o tante altre. Non la considererei molto diversamente da quelle.
Cerchiamo di capire qualcosa di più in questa intricata vicenda. La baronessa di Carini, per cominciare, era donna Laura Lanza di Trabia, figlia del conte Cesare Lanza. Quando fu uccisa dal padre, non era però giovane, né tantomeno signorina. Assai per tempo, a 14 anni, era stata data in sposa al più anziano barone di Carini, Vincenzo la Grua Talamanca, unendo così due famiglie appartenenti al primo rango della nobiltà siciliana. Il 4 dicembre del 1563 il padre della baronessa, Cesare Lanza, uccise la figlia e il suo amante, tale Ludovico Vernagallo, un cugino del marito, che aveva un feudo poco distante. I fatti accaduti quel giorno sono confusi. Di certo i due decessi sono registrati, uno dopo l'altro, nel registro parrocchiale della chiesa di Carini. Il barone omicida fuggì in Spagna, dove per discolparsi presentò al re Filippo II un memoriale. In esso raccontava come quel giorno egli fosse andato al castello di Carini a fare visita alla baronessa sua figlia, ma trovò il barone di Carini, suo genero, molto alterato perché aveva sorpreso la moglie insieme all'amante. Suocero e genero andarono allora nella camera della baronessa, dove questa ancora si trovava, col Vernagallo. Allora il padre, mosso da giusto sdegno, uccise entrambi. È una versione decisamente improbabile. Nel 1564 il Supremo Consiglio d'Italia, l'organo della monarchia che governava i possedimenti spagnoli nella penisola, propone una ricostruzione minuziosa e molto diversa del delitto. Vediamo subito che la tesi del delitto commesso in un momento di ira, dopo aver sorpreso gli amanti, non regge. Infatti, apprendiamo che la baronessa frequentava da anni e assiduamente il Vernagallo. L'amante si tratteneva regolarmente al castello per cena e per la notte, senza preoccuparsi troppo dell'eventuale presenza del marito, forse inadeguato, ma certo comprensivo. All'amante si attribuivano anche alcuni, se non tutti, dei sei figli che la baronessa aveva avuto, e dunque tutt'altro che una fanciulla, come pretende il poema. Questo perfetto ménage à trois si interrompe improvvisamente. Quel giorno il barone di Carini va dalla moglie e ne torna turbato. Proprio allora arriva Don Cesare, il padre, e si apparta con il genero. Concordano un piano, forse. Poi vanno dalla figlia e fanno uscire tutti quelli che si trovano in camera. Sono forse le persone accorse dopo il precedente episodio, ma i due amanti quindi non erano affatto soli. Si sentono poi da fuori due colpi d'archibugio. Laura e Ludovico sono trovati morti. Un'esecuzione premeditata, dunque, dopo aver allontanato i testimoni e non un delitto passionale. E l'arma del delitto non è la spada, che si estrae d'impulso, ma l'archibugio, il cui uso a quel tempo non era né semplice né rapido. Perché dunque inscenare un delitto d'onore se la tresca era tutti nota? Nella famiglia del barone Lanza si raccontava che egli dovesse del denaro all'amante della figlia e avesse scelto questo modo per sbarazzarsi del creditore. Alla fine Don Cesare Lanza se la cava. Dovrebbe essere condannato per quello che ha fatto, ma è un uomo potente e si cita su attenuante la sollecitudine del suo onore e il fatto che fosse comunque in compagnia del marito, al quale a rigor di legge sarebbe toccata la vendetta. Il marito, il barone di Carini, nell'ottobre dello stesso 1564 passa nuove nozze e fa incidere, davanti alla stanza di Laura, la scritta «Et nova sint omnia» e tutto sia nuovo. Professor Alberto Varvaro, lei ha lavorato a lungo sul testo del poema, che però è molto diverso dalla realtà storica quale trapela dai documenti. Come si spiega questa diversità?
Intanto non è detto che i testi della fine del Cinquecento fossero del tutto conformi alla realtà storica. E poi c'è stata un'elaborazione di qualche secolo e l'elaborazione di solito sia nei tempi brevi che nei tempi lunghi avviene nella direzione di ricondurre l'avvenimento reale, che ha sempre dei caratteri differenziati, eterogenei, di ricondurlo al quadro dei grandi temi letterari, per cui per esempio la donna è una giovane innamorata piuttosto ingenua, il che non era il caso della baronessa storica, ma diventa tale appunto perché la poesia la vuole tale e perché naturalmente gli ascoltatori della poesia la vogliono tale.
Quindi la poesia ha delle leggi diverse da quelle della storia?
La poesia impone dei modelli, dei tipi costanti di grande fascino e di grande significato su cui la storia viene a modificarsi per avvicinarsi all'ideale. Cioè non è in fondo la realtà che crea la letteratura, ma in certo senso è la letteratura che, se non crea, deforma la realtà a sua immagine e somiglianza.
Professor Varvaro, la morale è amara. Si è detto che la storia spiacesse alla Chiesa perché contiene il racconto di un'eretica discesa agli inferi. Si è detto che spiacesse alle famiglie implicate perché gettava cattiva luce su di loro. Ma in realtà non è così.
Probabilmente la situazione è complessa, cioè senza dubbio quei due fattori che lei ha citato sono stati attivi a lungo. Ma il quadro è squallido nel complesso, perché quello che viene fuori sulla vita della alta aristocrazia isolana nel Cinquecento veramente lascia desolati. Quello che viene fuori sulla capacità interpretativa dei letterati dell'ultimo secolo e mezzo presenta numerosi difetti e numerose sviste. Però resta la bellezza della poesia, che in alcuni casi è effettivamente molto forte.
E allora rifugiamoci nella poesia. Camilla Baresani, scrittrice, le faccio ascoltare un brano musicale particolare. Era la sigla di uno sceneggiato televisivo del 75, fortunatissimo, che nella nostra generazione tutti ricordano. Lei se lo ricorda?
Beh, certo, a quei tempi avevo 14 anni e a 14 anni una volta non si usciva la sera. Soprattutto non c'erano i Grandi Fratello, quelle cose lì, si guardavano gli sceneggiati e quello mi ricordo che mi appassionò moltissimo, perché era anche un po' giallo, perché una volta gli sceneggiati erano educativi, erano riduzioni di romanzi famosi come I Promessi Sposi, come i romanzi di Cronin, invece quello aveva anche un'atmosfera gialla di mistero molto interessante.
Quindi aveva un tocco di trasgressione. Il problema di questa puntata, e per questo ho bisogno molto del suo aiuto come esperta di cose d'amore, è che abbiamo cominciato a raccontarla come una grande storia d'amore, una giovinetta innamorata, eccetera, eccetera, che poi si è rivelata essere invece una mamma di 6 figli con un amante che durava da anni e con un marito che sapeva tutto e tollerava. Che cosa devo imparare? Io sono molto confuso.
Ma io immagino che qui in mezzo l'amore c'entri poco, o comunque la gelosia animalesca, che è anche un po' primitiva, che poteva forse una volta essere ritenuta alla base di gesti insani tipo l'omicidio. Non si può pensare a sentimenti feriti, a gelosie, ad amori quando una è già mamma di 6 figli, di cui buona parte dei figli pare che siano dell'amante. In questo regime, diciamo, di soddisfazione o comunque di trasgressione è ormai incanalato, come è sempre successo nelle grandi famiglie principesche. Mai nessuno è stato in realtà, o quasi mai, marito o moglie fedele, perché erano matrimoni combinati per questioni dinastiche, per questioni di proprietà, per questioni di feudi, e poi ognuno si faceva tranquillamente la sua vita sentimentale, cioè le camere separate, i castelli separati addirittura, quindi evidentemente doveva esserci sotto qualcos'altro.
Pare che si parli infatti di debiti non onorati e non di grandi passioni, come dire che se vogliamo una grande passione amorosa ci sono rimasti solo poeti e scrittori.
Sì, ci sono rimaste solo illusioni in pratica, e gli artefici delle illusioni che sono cantanti, cantautori, poeti, scrittori, insomma l'arte ormai serve a ricordare le illusioni a chi ormai ci crede poco.
Ecco, lei ha scritto il suo penultimo romanzo, L'imperfezione dell'amore, ahimè è proprio così.
Sì, in realtà noi viviamo tutti ingannati, si ingannano i bambini dicendogli che la vita è una cosa che funziona e dove ogni cosa ha il suo posto, invece forse bisognerebbe fin da piccoli dire alle persone che la vita è sempre il contrario di quello che uno si è immaginato, quasi sempre, e mai nulla funziona, e appassionarsi a quello che può esserci oltre ai desideri, perché almeno si sarebbe più sinceri e così la gente coltiverebbe meno illusioni e magari si divertirebbe di vedere anche cosa succede invece di angosciarsi.
Questo quello per me pari sono, altre d'intorno, d'intorno mi vedo. Del mio cuore l'impero non c'è, lo meglio di una che ad altra beltà. Da costoro avvenenza è qual dono, di quel fato ne migliora la vita. Di questa mi torna gradita, forse un'altra, forse un'altra, domani lo sarà. La costanza tiranna del cuore ed è schiavo, qual morbo crudele, sol ti vuole, ti servi fedele, non va a morno, se non v'è libertà. De mariti il geloso furore, gli amanti e smanie delido, campo largo di cent'occhi di sfido, se mi punge una qualche beltà.
Era naturalmente Luciano Pavarotti che canta la prima aria, questa o quella, dal Rigoletto di Giuseppe Verdi. Un'altra storia di seduzione terminata in tragedia, come quella raccontata oggi. Il libro da cui siamo partiti in questa puntata è Alberto Varvaro, Adulteri, Delitti e Filologia, il caso della baronessa di Carini, il Mulino Editore. Una ricostruzione romanzata della vicenda anche in Luigi Natoli, La baronessa di Carini, Flaccovio 2007. È ancora possibile visitare il castello di Carini, a una trentina di chilometri da Palermo, affacciato sul mare. Una leggenda narra che in occasione dell'anniversario del delitto, l'impronta di una mano insanguinata compare sul muro della stanza, dove la baronessa venne uccisa, nell'ala ovest del castello, da poco restaurata. Oppure, seguendo il filo degli amori sfortunati, potreste visitare il castello di Valsinni, in provincia di Matera, teatro della vicenda amorosa della poetessa Isabella Morra, uccisa dai fratelli per aver stretto una relazione segreta con un nobile spagnolo. La racconta Benedetto Croce nelle Sempreverdi, Vite di avventure, di fede e di passione, ad Elfi. Alla baronessa di Carini la Rai dedicò un fortunatissimo sceneggiato nel 1975, riproposto in una nuova versione nel 2007. Potete vedere quest'ultima nel sito della Rai e pazienza se qualche particolare non torna. Per fare solo un esempio, la trama è ambientata nell'Ottocento. E al termine di questo intrico di vicende, dove tutto è diverso da quel che sembra, di sicuro potete riascoltare e scaricare in podcast sul nostro sito questa puntata di Geronimo Storia, intessuta di amore e morte, condotta da Claudio Visentin.